rischiamo la speranza. Ci chiediamo se quella in cui viviamo sia la società del rischio. Ma una domanda sorge spontanea: è mai esistita una società nella quale non si dovesse rischiare qualcosa perché la vita personale fosse degna della propria umanità? Dire che la nostra è la società del rischio forse è esagerato, anche se sono evidenti i rischi che dobbiamo affrontare in questo nostro tempo. Una seconda reazione spontanea consiste nell'ammettere che la vita mantiene tutte le sue prerogative di umanità nonostante i rischi che deve affrontare. Anzi, è proprio la speranza di risolverli questi rischi e di risolverli positivamente a dare senso e vivacità all'esistenza personale e sociale. Due parole, dunque, rischio e speranza, che si accompagnano tenendo lontano il demone dell'impotenza e ancor più quello della disperazione. Questo è un tema che non può non coinvolgere le nostre radici cristiane. L'esperienza religiosa ci fa conoscere il Dio presente nella storia dell'uomo. Innumerevoli infatti sono le immagini bibliche che si coniugano a queste due parole. La vita presenta situazioni rischiose e chi spera in Dio trova la strada giusta. Addirittura c'è chi è capace di sperare contro ogni speranza. San Paolo, nella lettera ai Romani, parlando di Abramo, dice: egli ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo, aveva circa 100 anni, e morto il seno di Sara. Per la promessa di Dio non esitò con incredulità, ma si rapportò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Una speranza, quella della fede, che non tende a eliminare il rischio in un'attesa fatalistica di un intervento esterno, ma che valorizza la dignità umana nell'esercizio pieno della sua libertà e responsabilità. La speranza, tuttavia, che è capace di trascendere l'orizzonte umano accogliendo il regno di Dio proclamato nel Vangelo. L'immagine per eccellenza è Cristo risorto, colui che vince la morte e che toglie definitivamente il velo della disperazione. Con questo retaggio riflettiamo su alcuni aspetti della nostra vita personale e sociale. Penso che il primo rischio che dobbiamo affrontare ogni giorno sia quello della convivenza con le altre persone. Possiamo chiuderci finché vogliamo in qualche specie di isolamento, ma gli altri fanno parte della nostra esistenza. Questi altri sono innanzitutto i componenti della nostra famiglia e poi gli amici, i colleghi di lavoro, i concittadini, fino a comprendere persone che appartengono ad altre etnie e professano altre religioni, cioè che hanno diversità non di poco conto rispetto al nostro stile di vita. Una società affronta costantemente il rischio della convivenza attraverso la forza del diritto, un complesso di leggi che permette di stabilire e salvaguardare la tranquillità dell'ordine, e cioè la pace. Attraverso il diritto la comunità è in grado di difendere i deboli. Se così non fosse, se solo i forti e i prepotenti riuscissero a salvaguardare i propri diritti, allora il rischio dell'esistenza sfocerebbe nel conflitto. D'altronde, sia a livello locale che in ambito internazionale, si fa esperienza che dove il diritto è debole, il conflitto assume dimensioni forti. In piccolo, se per sostenere le proprie ragioni si sfocia, per esempio, nella illegalità dell'occupazione di strade o ferrovie, non si sta certo usando la forza del diritto, ma la si sta forzando. In grande, se una situazione internazionale è tale da pregiudicare la pace tra le parti, non si trova altra misura di intervento se non l'uso violento delle armi, è evidente che c'è ancora molto da fare sulla strada della tranquillità dell'ordine basata sul diritto dei popoli. Ma ci sono forme di rischio vicine alla nostra esperienza quotidiana. Pensiamo al rischio insito in una qualsiasi scelta importante che coinvolga in modo significativo la nostra vita. Può essere la scelta dello stato di vita, la scelta della persona con la quale condividere la nostra vita e costruire una nuova famiglia. Può essere il rischio legato alla nostra attività lavorativa, il rischio di impresa, come quello legato alla formazione della propria professionalità. Il rischio di guardare al futuro sapendo che le nostre scelte non coinvolgono solo la nostra persona, ma che hanno ricadute anche su qualcun altro. Se la nostra coscienza è libera da egoismi, allora quel che accade agli altri non ci è indifferente, soprattutto se in qualche modo c'entrano anche le nostre decisioni. È un po' la scommessa della nostra vita. Non si tratta della superficialità di un gioco, ma dell'impegno con il quale investiamo energie sulle nostre capacità, sulla originalità delle nostre intuizioni, eliminando ogni forma di incoscienza e puntando decisamente sulla responsabilità di ciò che andiamo facendo. Dall'imprenditore al lavoratore dipendente, dall'amministratore pubblico al libero professionista, dal politico al finanziere, ciascuno prende dei rischi e così facendo contribuisce alla costruzione di una società che possa contare sul libero ed essenziale apporto degli altri. Il buon funzionamento deriva dalla reciprocità. È vero che devo potermi aspettare qualcosa dalla comunità in cui vivo, tanto devo dare ad essa quanto è di mia competenza. Trovare la giusta misura tra queste due componenti è un ottimo esercizio di umanità. Di fronte ai rischi che abbiamo davanti, ci sono dei criteri orientativi. Il primo criterio, il criterio del giocatore. Ci si affida alla propria buona stella e che Dio ce la mandi buona. È un criterio fatalista, da oroscopo mattutino e certamente non affidabile. Anche se arrivano buoni risultati parziali, essi non hanno la forza di essere estesi alla comunità. Un secondo criterio è il criterio dell'interesse particolare o interesse privato. Non è certo un criterio negativo a priori. È necessario che ognuno salvaguardi la propria attività in tutte le forme che rispettino le leggi vigenti. C'è tuttavia il pericolo che la salvaguardia dell'interesse proprio diventi una specie di paraocchi che impedisce di vedere un orizzonte più ampio dove il proprio bene entra in rapporto con il bene altrui. E allora arriviamo al terzo criterio, il criterio del bene comune. Questo è il giusto completamento del criterio precedente. Il bene comune è la composizione dell'interesse privato, non per giusta posizione né per sovrapposizione. Si tratta piuttosto di elaborare una composizione armonica dove anche eventuali rinunce possono essere accettate come beneficio sociale. Questa è l'arte della politica, nella quale si devono esercitare non soltanto i rappresentanti eletti del popolo, ma anche la società civile, anche i cristiani. Si dice infatti nella Deus Caritas Est, nell'enciclica di Papa Benedetto, il compito immediato di operare per un giusto ordine della società è proprio dei fedeli laici. Come cittadini dello Stato, essi sono chiamati a partecipare in prima persona alla vita pubblica. Non possono pertanto abdicare alla molteplice e svariata azione economica, sociale, legislativa, amministrativa e culturale destinata a promuovere organicamente e istituzionalmente il bene comune. E da ultimo, il criterio del padre che ama. La speranza cristiana ci impone di andare oltre le considerazioni dettate dalla buona ragione. Leggete per bene i commenti di Monsignor Sanguinetti e di Monsignor Veschi in relazione ai fatti degli ultimi giorni. La speranza cristiana ci impone di andare oltre le considerazioni dettate dalla ragione. Nel messaggio che siamo chiamati a dare al mondo risulta chiaro che una società funziona bene se riesce a trovare e sperimentare anche la logica dell'amore. Faccio questo perché ti voglio bene. È la logica che fa funzionare bene le famiglie ben riuscite, che offrono alle nuove generazioni il giusto incoraggiamento per affrontare la vita. Nella società tante volte ci fermiamo alla logica del mercato o alla logica della legalità, se ci riusciamo. Non che siano da escludere, ma la speranza ci spinge a credere che si possa raggiungere un traguardo migliore rispetto a quello cui siamo arrivati oggi. È la legge di una crescita umanamente sostenibile. Buon lavoro a tutti.